Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e bentornati a una nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione che va in onda da lunedì a venerdì attraverso i canali delle radio web del circuito Gemini Network e viene elaborato dal collettivo di Radio Grad. Oggi cerchiamo di prendere in mano un testo ufficialissimo, quello del rapporto annuale Istat 2024, di cui si è parlato tanto e purtroppo anche molto male, però noi cerchiamo di dare una chiave di lettura diversa rispetto a quella appunto adoperata da molti, anche dagli organi di informazione, ossia una lente prevalentemente di classe, poiché appunto questo fa la differenza nella capacità, dal nostro punto di vista, di leggere i numeri e anche i processi, che è forse qualcosa di più importante, in maniera originale e anche adeguata alla contemporaneità. Sì, perché è chiaro che ormai da tutti i pori che appartengono a qualsiasi mezzo di informazione, inclusi i social, ecco, trapeli un ottimismo quanto mai falso per quanto riguarda, e come vedremo anche con i numeri alla mano, i risultati e le performance, come ormai si suol dire, ottenuti da questo governo Meloni, che appunto utilizza in maniera scientificamente adeguata ai propri fini i mezzi di informazione proprio per cercare di distorcere quella che è la realtà e tendere a presentare appunto un andamento economico e sociale del paese in cui la gran parte di noi vive per un tempo abbastanza importante della propria vita, cioè l'Italia, rispetto a poi quella che è la realtà. E partiamo dai primi numeri che l'Istat certifica, quindi sono numeri straufficiali su cui insomma si può intervenire in termini di giustezza metodologica, ma forse questa non è esattamente la sede per farlo. E quindi, se viene confermato per il 2023 un rallentamento che è ormai statico e tendenziale dell'accumulazione mondiale, cioè la crescita del PIL, cosiddetto prodotto interno lordo, che si attesta a un 3,2%, ecco, vediamo che le economie avanzate continuano a rallentare questa tendenza, a essere probabilmente la causa di tutti i mali in termini di andamento del sistema di capitale nella sua interezza, poiché le economie avanzate nel giro di pochissimi anni passano da un 2,6% a un 1,6% della crescita, quindi parliamo di una sostanziale stasi dal punto di vista accumulativo, specie se in questi numeri appunto ci leggiamo anche l'incremento e il miglioramento e l'avanzamento tecnologico. D'altra parte, come abbiamo già detto altre volte, le economie emergenti, tra cui Cina in primis, ma anche grande parte del continente asiatico legato alle valute asiatiche, forse su questo potremmo cominciare a ragionare quando parliamo di conflitto valutario, come abbiamo fatto tante volte in questa rubrica, vedono appunto i numeri invece andare in un'altra direzione, essere estremamente più alti e assumono una tendenza addirittura di crescita, passando da 4,1 al 4,3%. Se a queste considerazioni si aggiungono anche le tendenze, per quanto in moderata riduzione, del livello generale dei prezzi, che ci ha sostanzialmente depresso economicamente, non appunto, ribadiamo ancora una volta, come un unicum, parlare di economia come un unicum è un errore gravissimo, ma come lavoratori, come percettori appunto di salari, ecco, si vede che appunto gli Stati Uniti festeggiano il fatto che si sia arrivati a un'inflazione al 4,1%, l'Europa un po' più alta, 5,4%, e che implica automaticamente una riduzione del potere d'acquisto, ossia del salario, delle possibilità di acquistare delle merci. Quindi diciamo che l'economia italiana, per quanto venga presentata come un paese che va più veloce della media europea, ecco, si blocca su dati veramente ridicoli, parliamo di uno 0,5, 0,6, 0,7%, che per quanto, ribadiamo una volta, possono essere più alti dei paesi probabilmente più colpiti dalla sciagurata decisione di chiudere i rubinetti energetici con la Russia, quindi parliamo di Germania e Francia, insomma sono risultati che fanno abbastanza sorridere, se non piangere, perché se noi a questo tipo di considerazione andiamo aggiungendo la centralità, ribadiamo ancora una volta, certificata dal super bonus, ci rendiamo conto che in assenza di questo, che è divenuto ormai quasi un nemico giurato del governo attuale, perché inevitabilmente, c'è da dirlo, ha determinato uno sconquassamento abbastanza importante dei conti pubblici, ciò verrà pagato da tutti noi. Ecco, ci rendiamo conto che effettivamente tutto questo benessere e tutta questa capacità italiana, nazionale, come ormai si suol dire in ambito governativo e non solo, è inesistente. Infatti il comparto costruzioni è quello che inevitabilmente ed esplicitamente ha fatto sì probabilmente che l'Italia non sia andata addirittura in territorio negativo. Quindi possiamo dire che le costruzioni, quindi tutto ciò che si è legato poi direttamente o indirettamente anche come indotto alla famosa, appunto, super bonus relativo alla ristrutturazione delle facciate delle case e dei residenti in Italia, ha avuto un impatto sicuramente positivo. Ma questa era qualcosa che era già emersa. L'Istat certifica il fatto che i profitti, soprattutto quindi diciamo per coloro che hanno lavorato in ambito di costruzione ma anche nei servizi, siano cresciuti, e come. Invece, per quanto riguarda le retribuzioni, emerge un quadro del tutto capovolto. Proprio per questo è importante, appunto, vederla dal punto di vista di classe, poiché dice proprio l'Istat: le retribuzioni sono cresciute a un ritmo decisamente inferiore rispetto all'andamento dei prezzi. E allora emerge l'altro aspetto su cui reputiamo importante puntare la nostra attenzione, cioè le diseguaglianze. Lo abbiamo detto tante volte, ma continua appunto questa tendenza, una tendenza che viene calcolata in tante maniere dall'Istat, ma anche dal rapporto tra l'80% più ricco della popolazione rispetto al 20% in termini di patrimonio. Ebbene, immaginate un po' che da qualche anno a questa parte questo rapporto tende a crescere. Immaginate che il reddito di cittadinanza solo in parte era riuscito a ridurre questa tendenza, che appunto giustamente, numeri alla mano e concetti alla mano, definiamo di classe, quindi polarizzazione di classe, profitti da una parte e retribuzioni che invece vengono attratte dal polo inferiore, ossia quello della sussistenza. E dunque l'altro elemento che emerge con forza leggendo appunto questo rapporto, che è disponibile gratuitamente sul sito dell'Istat, è appunto il discorso della povertà assoluta, i cui numeri continuano a essere sempre più complessi, sempre più drammatici. Quasi il 10% degli individui italiani si trova in condizioni di povertà assoluta, una condizione di indigenza di enorme gravità, ribadiamo ancora una volta, contrastando quanto previsto persino dalla Costituzione repubblicana. Le famiglie quindi in povertà assoluta sono circa l'8,5%. Ancora una volta qui vediamo che la composizione, sia dal punto di vista funzionale, quindi diremo di classe, sia dal punto di vista territoriale e di età, restituisce un quadro significativamente difforme, andando ulteriormente ad aggravare quelle tendenze che abbiamo già rilevato in altre occasioni. Innanzitutto, per quanto riguarda il discorso geografico, ecco, il sud presenta una tendenza alla povertà assoluta gravemente e significativamente maggiore rispetto a quello che è il nord. Dal punto di vista invece dell'età, ecco, questa è un'altra tendenza che avevamo cominciato a vedere e comincia a essere un problema molto importante. Ecco, ci troviamo dinanzi a una fascia di età, quella minorile, che è la maggiormente esposta a povertà assoluta. Non è un caso che sono soprattutto i nuclei familiari con tanti figli che normalmente vanno a collocarsi appunto in questa fascia, in questo cluster. Vi cito solamente due numeri per alimentare appunto quello che ho appena sostenuto. Immaginate che in 10 anni, dal 2014 ad oggi, si è passati complessivamente appunto da un numero di individui, una percentuale di individui poveri in maniera assoluta inferiore al 7%, al 10%, 9,8 per la precisione, ma soprattutto i minori tra i 0 e i 17 anni, che già nel 2014 erano la fascia della popolazione più a rischio povertà, A quei tempi, quindi nel 2014, non raggiungevano il 10%, ora sono alle soglie del 14%, e questo è un dato chiaramente molto importante. Ma andiamo a vedere il dato funzionale, che forse dal punto di vista di classe è quello che ci interessa di più. Chiaramente coloro che non sono occupati sono quelli che hanno, diciamo, un'incidenza maggiore in termini di povertà. Dal punto di vista invece dei lavoratori e degli imprenditori, ecco, l'incidenza della povertà su imprenditori, liberi professionisti arriva al massimo al 2%, sugli altri indipendenti, quindi lavoratori per conto proprio, invece è un po' più alta, sopra il 6%. Ma se vediamo il dato dei dipendenti, quindi lavoratori dipendenti di diverso tipo, è molto più alto, significativamente più alto, arriva all'8,2%, e tra operai e assimilati supera il 15% del totale. Quindi non stiamo parlando ovviamente di persone escluse per una ragione o per un'altra dal mercato del lavoro. Concludiamo con il reddito di cittadinanza, ne abbiamo citato anche prima, l'Istat dedica a questa misura un importante paragrafo, sostenendo che l'intensità, cosiddetto poverty gap, della povertà è stata estremamente diciamo attenuata proprio dal reddito di cittadinanza, e infatti l'Istat definisce, cito testualmente, il reddito di cittadinanza come una misura che ha avuto un ruolo chiave come strumento di protezione sociale. Ecco, quando sentiamo parlare del fatto che i giovani sono stati sul divano, che non si trova più manodopera, dovremmo ricordare a costoro appunto che questa misura ha avuto comunque un impatto significativo. Ringrazio tutte e tutti per il cortese ascolto, ci diamo appuntamento alle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.